puoi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei TG, TG2.
Bene, al TG2 le prime immagini delle due suore italiane rapite al confine fra Kenya e Somalia e liberate dopo oltre tre mesi di prigionia. Frattini, operazioni di intelligence, nessun riscatto, nessun blitz. Tutti assolti a Mosca i quattro imputati per il delitto della giornalista Anna Politkovskaja. Non provate le loro responsabilità, gli avvocati della famiglia dicono amari, ce lo aspettavamo. Erano stati controllati e identificati un mese fa dopo un altro stupro i due rumeni fermati a Roma, uno fermato 9 volte in Italia. Si difende l'ultimo giudice che non ha convalidato l'espulsione. L'Apo e il Cane al processo a Milano contro il fotografo Fabrizio Corona. Ha usato giochi sporchi per incastrarmi e far uscire cose contro di me quando lottavo tra la vita e la morte. Al Campidoglio da questa sera la camera ardente di Oreste Lionello, morto a 81 anni, grande cabarettista, attore e doppiatore, storica voce italiana di Woody Allen. Sabato i funerali.
Bene, andiamo a sentire anche i titoli di Studio Aperto.
Liberate le due suore rapite a novembre in Kenya. Dopo 102 giorni di prigionia ci sentiamo come resuscitate, raccontano Suor Caterina Giraudo e Suor Maria Teresa Olivero. Nessun riscatto per il loro rilascio. Ecco il video che inchioda gli stupratori della Caffarella, i due romeni immortalati un mese fa durante lo sgombero di un campo prima di essere identificati. Quelle foto hanno permesso alle vittime di riconoscerli. L'abbiamo violentata per sfregio, raccontano, e al fidanzato dicevamo: guarda come si fa. Nazionalizzare le banche è una delle ipotesi per contrastare la crisi globale, ma non riguarda gli istituti italiani, lo ha annunciato Berlusconi al termine dell'incontro con il premier britannico Gordon Brown. E sul dopo Veltroni il premier dice: andrà a casa anche il prossimo leader. Sono qui perché voglio giustizia, così l'Apo Elkan testimone oggi al processo di Milano nei confronti di Fabrizio.
Ma allora lei quasi si attribuisce la responsabilità dello strano ritrovamento dei documenti del caso Moro?
Beh, tanto se non me l'attribuisco io, me l'attribuiscono gli altri. Oramai, tranne l'inclinamento della torre di Pisa, mi hanno attribuito tutto.
Possiamo proporle qualche cosa noi?
Proponga, proponga, come si dice, l'uomo propone, Andreotti dispone.
Sì. Era un omaggio a uno straordinario personaggio scomparso, Oreste Lionello, nelle vesti qui di Giulio Andreotti al Bagaglino. Ma come sapete, Oreste Lionello è stato anche imitatore, è stato anche doppiatore di grandissimi personaggi, di grandissimi attori. 800 24 00 24. Andiamo subito alla ciccia di oggi, ai temi di oggi, al menù della vostra serata per intervenire e dire la vostra. Credo che abbiate voglia di parlare soprattutto sul caso, non so nemmeno come definirlo, paradossale, assurdo, inconcepibile di Bologna, dove un giudice onorario libera un romeno, poi successivamente stupratore, dopo essere stato fermato 9 volte, dopo un provvedimento di espulsione, condanne. Sentite.
Il soggetto in questione costituisce una minaccia grave per l'incolumità pubblica. La sua permanenza in Italia è incompatibile con la sicura convivenza. Così scriveva il prefetto di Roma Carlo Mosca il 2 maggio del 2008, chiedendo l'espulsione di Alexandru Loios, il romeno ventenne arrestato col connazionale Carol Rax, 36 anni, per la brutale violenza alla 14enne nel parco della Caffarella di Roma. Loios venne trasferito al centro di espulsione di Bologna e il decreto di espulsione arrivò sul tavolo del giudice onorario del Tribunale Civile di Bologna, Mariangela Gentile, che 2 mesi dopo lo respinse spiegando che era la prima volta che se ne chiedeva l'espulsione e che i fatti che lo riguardavano non apparivano sufficienti per giustificare il suo allontanamento dall'Italia. Come dire, non bastavano 3 arresti per rapine, per furto, ricettazione, lesioni, 2 condanne definitive e 1 denuncia. E così, il 15 luglio scorso, il biondino Pino torna a Roma e ricomincia la sua vita di balordo da dove l'aveva interrotta. Un altro furto, un nuovo arresto, ma niente carcere. Fino alla sera di San Valentino, quando con Carol il pugile e dopo un bel po' di bicchieri d'alcol aggrediscono la 14enne e il suo fidanzato. Ora che la polizia li ha presi, si attendono la convalida del loro arresto, il processo e una condanna esemplare. Ma le polemiche non si placano. Da Bologna il giudice che ha lasciato Loyos libero di delinquere adesso si dice dispiaciuta, mentre a Roma si smantellano i campi rom abusivi. Stamattina hanno sgomberato quello del Casilino. Sono arrivati alle 7 del mattino, mentre alcuni romeni facevano colazione con birra, vino bianco e brandy.
Questo era il racconto di oggi, che ho trovato particolarmente efficace, del TG5. Il giudice onorario è un avvocato, si chiama Mariangela Gentile. E naturalmente si dice dispiaciuta per quello che è successo, però oggi è sparita dal tribunale di Bologna. Mi hanno colpito le dichiarazioni del suo capo, si chiama Francesco Scutellari, il presidente del tribunale emiliano, che dice: si tratta di una decisione adottata nell'ambito delle sue funzioni. Beh, questo è scontato, aggiungo io, però aggiunge: ha fatto un provvedimento motivato secondo quella che era la giurisprudenza costante della sezione in questa materia. Ora, se la giurisprudenza costante della sezione di quel tribunale in questa materia è non dare il via all'espulsione di un uomo che ha un curriculum di questo tipo, non so più cosa pensare. 800 24 00 24, andiamo a sentire ancora chi infierisce su Veltroni, che ormai farà il deputato semplice, si vuole dedicare ai libri, così almeno ha dichiarato oggi. Uno di questi è certamente, come un avvoltoio, Antonio Di Pietro.
La ragione per cui credo che Veltroni abbia fallito la sua missione è proprio questo: di non essersi mai risolta a essere o carne o pesce. Egli un giorno sembrava che volesse fare opposizione con me, un giorno sembrava che volesse fare a Moina con Berlusconi. Bisogna fare una scelta di campo nella politica, non è che si può stare con il piede in due scarpe.
Questo Di Pietro, che naturalmente adesso raccoglie i cocci, o vorrebbe raccogliere i cocci, del Partito Democratico. Poi se la prende con la grande spartizione alla RAI, la nomina del Consiglio di Amministrazione della RAI, un inciucio, l'ultimo inciucio tra Veltroni e Berlusconi.
Se tu mandi alla RAI a comandare il Consiglio di Amministrazione della RAI ex parlamentari, trombati della vecchia politica, sodali di partito se non di ombrellone, e ti rispartisci tra maggioranza e opposizione, un pezzettino a me e un pezzettino a te, hai già fatto un inciucio di comunicazione. Se il controllore è nominato dal controllato, il controllato si nomina quel che dice che va bene, quel che fa lui. Se poi si mettono d'accordo maggioranza e opposizione, il paese non c'è più opposizione. Io mi sento meno opposizione, più resistente in questo momento. Io non credo che in questo momento ci sia una maggioranza e un'opposizione. Io credo che in questo momento ci sia un regime in costruzione e una resistenza in azione.
Bella questa qua: regime in costruzione e resistenza in azione. Ha rispolverato anche la parola resistenza. Da una parte c'è un regime e dall'altra la resistenza. Ricordo ancora una volta a Di Pietro e a tutti quelli che parteggiano legittimamente per Di Pietro che la resistenza si faceva con i fucili sulle montagne. 18 e 45, naturalmente il caso Mills, mi spingete a parlare del caso Mills e ne parleremo finalmente, così daremo soddisfazione a tutti quelli che vogliono che il caso Mills esploda in tutto il suo fragore. Ancora Di Pietro, Mills.
L'altro ieri, la 7, lei, qui siamo alla 7, la 7 l'altro ieri stava al Tribunale di Milano a sentire con le telecamere la sentenza di questo signor Mills, che è stato corrotto da un signore che si chiama Silvio Berlusconi. Così ha deciso il Tribunale. Così ha deciso il Tribunale.
Corruzione.
Così sta scritto nel Tribunale.
No.
Dopodiché, questo lo affermo e me ne assumo le responsabilità.
Ecco, esatto.
Così afferma il Tribunale. Dopodiché, la RAI si è scordato di mandare quello che gira la telecamera. Ha capito qual è il concetto? Si è scordato, c'era la CNN all'Arabia, c'era Al Jazeera, c'era la BBC, c'era il Financial Times, va a vedere i giornali di oggi, c'erano tutti i giornali internazionali, perché è un fatto importante. Se un signore viene corrotto con fondi che provengono da imprese del capo del governo, è una cosa importante, politicamente importante, però se porta a porta fa 10 volte il processo di Cogne, si è scordato di fare questo. Questa è la RAI.
Senatore Pardi, buonasera.
Sì.
Eccoci qui. Volevo fare una piccola parentesi che non interessa a lei, perché lei non è Antonio Di Pietro, pur essendo senatore dell'Italia dei Valori. Bisognerebbe contare le presenze di Di Pietro a Porta a Porta, perché Di Pietro ha attaccato questa mattina, era tutto tratto da Omnibus, Porta a Porta, dicendo che si occupa troppo di cogne ma non dedica nemmeno una puntata al caso Mills. Ora però mi sembra di ricordare che Di Pietro a Porta a Porta non è un ospite proprio tra i meno invitati, insomma, mi sembra tra i più presenti. Chiudo parentesi perché la cosa non interessa a lei, che invece dice sul caso Mills bisogna riprendere la via giustizialista. Che significa?
No, questo lo dice il Corriere della Sera. La ringrazio di averlo detto, perché io in realtà non... Quello è il titolo del Corriere della
Sera. Titolo sbagliato.
No, insomma, è la sua sintesi. Io avevo un punto di vista, forse è quella, però insomma, detto in un altro modo, io sostengo che se Mills è stato condannato, ed è stato condannato perché essersi fatto corrompere, e se l'unica persona che era coinvolta nel processo di corruzione era Berlusconi, in qualsiasi parte del mondo, meno l'Italia, perché l'Italia da questo punto di vista è un disastro, in qualsiasi parte del mondo democratico, la persona di cui resta l'evidenza dell'attività corruttiva dovrebbe dare le dimissioni dalle cariche pubbliche che ha. Oggi lo dice Stille, che è più autorevole di me.
Alexander Stille sulla prima pagina di Repubblica.
Sulla prima pagina di
Repubblica. Stille è un commentatore.
Scrive un articolo che dice: che cosa sarebbe successo se il caso Mills fosse avvenuto in America? Berlusconi avrebbe dovuto dare le dimissioni subito. E fa una quantità di esempi e spiega che politici molto meno importanti di Berlusconi, per fatti molto meno importanti della corruzione di Mills, hanno dovuto uscire di subito dalla scena politica. È che in Italia oramai viviamo in una situazione di mondo rovesciato, e quindi è chiaro che in un mondo rovesciato è difficilissimo far intendere la ragione.
Senta, ribalto tutto in questo modo. Secondo lei invece non ci saremmo trovati di fronte ad una situazione di estrema fragilità politica e di sconquasso istituzionale, con un Presidente del Consiglio largamente eletto, come lei sa, e anche vincitore in più elezioni, e poi costretto sulla difensiva dal caso Mills, in una situazione insomma molto turbolenta dal punto di vista politico? No,
lei non... Io la mia opinione è questa, che non c'è peggiore sconquasso istituzionale di avere un possessore di mezzi di comunicazione al vertice del potere politico. L'Italia
però
si è
questa
abituata...
è un'altra questione, Bardi, questa la questione è una questione del conflitto di interessi, qui stiamo parlando di una vicenda giudiziaria.
Sì, però all'origine di tutto c'è la questione del fatto che c'è un'anomalia che nessuna democrazia avrebbe sopportato: un possessore di mezzi di comunicazione al vertice del potere.
No, d'accordo, però io le sto facendo un'altra domanda. La domanda è questa: in una situazione del genere, con un Presidente del Consiglio che ha un consenso molto ampio...
Sì, ho capito la domanda, le rispondo.
Una condanna non poteva gettare l'Italia in una situazione di limbo, di incertezza? Lei prende in considerazione questo tipo di argomentazione, o per lei non vale nulla?
Vale poco perché la rilevanza del fatto c'è. Mills è stato corrotto. È stato corrotto dall'unica persona che poteva corrompere, che era Berlusconi.
Lei dà per scontato che Berlusconi sarebbe stato condannato sicuramente? Lei dà per scontato questo?
Come? No, non è detto. Magari non sarebbe nemmeno stato condannato, perché diciamo Berlusconi ha avuto la sua potenza di fuoco nei confronti delle corti di giustizia e della magistratura, quindi non posso nemmeno mettere la mano sul fuoco su quello. Però c'è una cosa evidente: l'opinione pubblica ha di fronte un caso in cui c'è un condannato per corruzione, chi l'ha corrotto Berlusconi, quindi traga le conseguenze. Certo, lei mi dice che cosa sarebbe successo se un Presidente del Consiglio arriva a questo punto. Io la mia risposta tutto sommato continua a essere quella: Berlusconi non sarebbe mai dovuto arrivare dove è arrivato.
Però ripeto, secondo me questa qua sulla vicenda Mills è forse la contestazione più è a monte di tutta la vicenda Berlusconi in politica, però è forse quella più debole. Le faccio un'altra osservazione, Pardi, che è questa: qualcuno dice, lo stesso Stille lo evoca nel suo articolo, la notizia è stata sottaciuta, nessuno ne ha parlato. Io non sono d'accordo su questo. C'erano altre notizie, certamente. Berlusconi c'è il lodo Alfano, naturalmente non c'era una condanna che si poteva riferire a Berlusconi. Io credo che i mezzi di informazione ne abbiano parlato in maniera assolutamente corretta. Anche Repubblica, che è il giornale che più ha cavalcato questa vicenda giudiziaria di Berlusconi, in fondo, oltre a quell'editoriale che lei ha citato, oggi per esempio c'è un piccolissimo articoletto, se non credo a pagina 6, a pagina 7. Questo cosa significa?
Ma significa che se secondo me significa che c'è, è vero, lei dice qualche giornale ne ha parlato, però secondo me significa che il, dal punto di vista complessivo l'informazione ne ha parlato poco, la RAI non ne ha parlato, Mediaset non ne ha parlato, siccome, siccome nel mondo quello che conta è la televisione, questa è la cosa decisiva, se la televisione non ne ha parlato è come se la cosa non fosse...
Beh, decisiva. I servizi nei TG ci sono stati, eh?
Sì, ma sono tutti servizi deboli. La, la domanda che ci dovremmo fare è questo: che cosa sarebbe successo a Porta se per caso Mills fosse stato assolto? Avremmo dovuto subire 12 trasmissioni in cui editorialisti di tutte le vocazioni possibili e immaginabili avrebbero cantato le lodi del Presidente del Consiglio che usciva pulito da una cosa in cui avrebbe potuto finire male.
Un'ultimissima domanda, Pardi, è questa. Io ho l'impressione che ci sia un accordo, naturalmente non si può dire, tra il Presidente della Repubblica Napolitano e il Presidente del Consiglio sul lodo Alfano. Io credo, naturalmente i giudici della Corte Costituzionale decidono con, secondo la loro discrezionalità e autonomia. Io penso che però, siccome è stato un testo concordato, eccetera, ci sia alla base un accordo tra Napolitano e Berlusconi. Napolitano certo ha una sua influenza su alcuni giudici della Corte Costituzionale, su questo non c'è dubbio, stanno pure nello stesso palazzo. Adesso non voglio dire che il Presidente per carità influisca su questa decisione. Lo ripeto. Esatto, io dico una cosa, lei ha questa impressione oppure no? Una piccola analisi da lei su questo vorrei.
No, io questa impressione non ce l'ho e spero che, non, e spero che la sua non sia vera. Spero che l'autonomia della Corte Costituzionale sia assoluta e spero soprattutto che Berlusconi non voglia mettere le mani anche sulla Corte Costituzionale.
Vabbè, questo adesso mi sembra esagerato perché non abbiamo avvisaglie di questo tipo.
Ci proverà. Ci proverà.
La ringrazio.
Ha 4 anni di disposizione, vedrà che ci proverà.
D'accordo, la ringrazio. Naturalmente la mia domanda dà per scontato l'assoluta autonomia dei giudici della Corte Costituzionale. Andiamo a Modena. Roberto, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Innanzitutto mi fa molto piacere avere anticipato l'argomento, credo più importante del giorno, prima con la sua collaboratrice, cioè della giudice di Bologna.
Sì.
Che trovo una cosa che mi lascia senza parole me e penso milioni di italiani, una cosa scandalosa, incredibile.
Cosa bisognerebbe fare? Cosa bisognerebbe fare secondo lei?
Innanzitutto nei confronti di questa giudice licenziarla, smettere di fargli commettere, di poterle far commettere altre cose del genere.
Mi sembra una strada molto difficile da percorrere. Andiamo con i titoli del TG3.
Berlusconi incontra Brown allo studio l'ipotesi di nazionalizzare le banche. No al protezionismo, la crisi gran parte è colpa dei media. Il PD verso l'Assemblea, si rafforza l'ipotesi di affidare la guida a Franceschini fino al Congresso, ma c'è chi vorrebbe le primarie subito. Tutti assolti dal Tribunale di Mosca i 4 imputati per l'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya e alla voce anti-Putin. Sono state liberate le 2 suore italiane rapite in Kenya a novembre, le loro prime parole stiamo bene, la Farnesina né blitz né riscatto. La Marcegaglia replica le accuse di eccesso di pessimismo, non sono un corvo. Scajola da valutare la proposta Confindustria sul TFR. È morto Oreste Lionello, aveva 81 anni, oltre mezzo secolo di carriera. Era la voce italiana di Woody Allen, un maestro del cabaret. A Sanremo la serata delle coppie, giovani voci accompagnate da pezzi da 90 della musica come Paoli, Luttazzi e Baccarat.
Erano i titoli del TG3. Ripeto, non so ancora trovare una spiegazione soddisfacente al fatto che il romeno Alexandru Loias Istoica, predatore seriale, ora stupratore confesso, come lo definisce oggi Carlo Bonini su Repubblica, può tornare, è potuto tornare sul marciapiede, libero. Sostanzialmente perché è solo la prima volta che lo si vuole espellere, scrive Bonini, perché 3 arresti, 2 condanne definitive e 1 denuncia a piede libero non sono indizi sufficienti e circostanziati. Allora mi interrogo quando ci siano indizi sufficienti e circostanziati, se non basta, se non deve bastare la decisione di un prefetto e perché un giudice onorario ha così tanta discrezionalità nel giudicare l'espulsione di un prefetto e gli indizi e i fatti che il prefetto evidentemente porta per suffragare la sua decisione di espulsione. Andiamo a sentire Sky TG24.
Stupro di Roma, attesa la convalida dei fermi, ma uno dei due romeni nega tutto.
Ripartono le ronde contro le violenze, domani il decreto sicurezza.
Rivolta al centro di identificazione di Lampedusa, in manette 20 tunisini.
Ecco qui Lampedusa, in manette 20 tunisini appunto per la rivolta di ieri.
Crisi, Berlusconi incontra Brown, banche da nazionalizzare ma non in Italia.
Gli industriali al governo, non siamo corvi, fare di più contro la recessione.
PD, ipotesi Franceschini per la reggenza.
Ed ecco qui Franceschini per la reggenza, Parisi si candida alla segreteria del PD.
Primo viaggio all'estero di Obama, in Canada per parlare di crisi ed energia.
Addio Oreste Lionello, voce di Woody Allen e maschera del potere.
È che io finalmente ebbi un orgasmo e il mio medico mi disse che era di tipo sbagliato.
Di tipo sbagliato, sì. Io mai avuto di tipo sbagliato, mai. Coi peggiori faccio crollare i lampadari. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No?
No.
L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee.
C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distruggeva.
Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
Oh, ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso. Beh, io sono all'antica, io non credo alle relazioni extraconiugali. Credo che ci si dovrebbe accoppiare a vita, come i piccioni o i cattolici.
Oreste Lionello, un grandissimo qui nei panni di Woody Allen. 800 24 00 24, vi offro ancora un po' di materiale se volete sfogarvi sul caso Mills. C'è una vulgata che gira tra i dipietristi, tra gli internettiani, tra i grillini e tra tante altre persone. Non se n'è parlato, la televisione non ne ha parlato, ha occultato la notizia. Riccardo Barenghi della Stampa evoca addirittura, cita sua figlia che è a Oxford.
Mia figlia che studia a Oxford ieri sera mi ha telefonato, c'ha 21 anni, sconvolta, ha detto: papà, ma che sta succedendo? Cioè qui tutti i giornali inglesi parlano di questa cosa, apro i siti italiani, non succede niente. Oh, mia figlia non è un leader politico.
Giudicare quello che avviene nel mondo reale attraverso i media, questo secondo me va detto sull'intervento di Barenghi, che poi va però nel merito della vicenda.
Certo, questa vicenda del processo Mills è stata abbastanza uno scandalo, oggi viene anche, ieri e oggi viene anche sottolineata dai giornali italiani, cioè il fatto che tutti i giornali del mondo, tutte le televisioni del mondo ne abbiano parlato in modo molto preoccupato e con molta enfasi e noi meno, molto meno. Noi siamo stati, diciamo, molto presi dalla dimissione di Veltroni, e questo fatto qui per noi è il risultato normale, cioè il fatto che appunto, siccome c'è stato il lodo Alfano che mette a riparo le cariche dello Stato, tra le quali uno degli imputati, cioè Silvio Berlusconi, in questo processo viene condannato il coimputato dell'onorevole del presidente Berlusconi il presidente Berlusconi no. È evidente che se il presidente Berlusconi non fosse stato presidente sarebbe stato probabilmente condannato.
Questo Riccardo Barenghi, a tutte queste critiche risponde Gaetano Quagliariello, vice dei senatori del PDL. Sentite se ci sono ancora queste discussioni intorno al caso Mills, al giustizialismo, a Berlusconi e ai suoi guai con la giustizia, vinceremo per i prossimi 20 anni.
È quantomeno una vicenda controversa, non conosciamo le motivazioni, siamo già arrivati a fare un processo politico e vorremmo che il dibattito di questo paese fosse incentrato su questo. Cioè noi non abbiamo ancora quella maturità democratica di attendere innanzitutto le decisioni, di commentarle a freddo, di non strumentalizzarle e di mettere le cose ai propri posti, perché ritenere che oggi la vicenda Mills sia più importante della crisi economica del paese, della crisi del PD, della crisi del sistema politico, è come si vuol continuare a far politica in Italia. Lo fanno dal 94, ci faranno vincere per altri 20 anni.
Questa è l'opinione di Quagliariello, 800 24 00 24. A me sembra che l'unica cosa decente intelligente nello stesso tempo sulle vicende interne del Partito Democratico, dove si scannano naturalmente e dove c'è una lotta tra oligarchi. Sembra che debba prevalere, almeno per i prossimi mesi, il reggente, l'autoreggente, ha detto qualcuno, Franceschini, il vice di Veltroni. Ripeto, l'unica cosa con un minimo di sale in zucca l'abbia detta Massimo Cacciari, il sindaco di Venezia. Il modo per risolvere la questione è un congresso, non tra 6 mesi, subito.
Io credo che occorra prendere il toro per le corna con la massima decisione, indire un congresso straordinario entro aprile.
Altro che reggente o autoreggente. Yolanda da Torino. Yolanda, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io sono un magistrato onorario e volevo intervenire sulla questione.
Oh, che onore, però... che onore, Yolanda.
Beh, in questo momento mi sento poco...
Beh, senta, no. Mi dica una cosa. I giudici onorari sono anche avvocati, no? Cioè, non è detto che siano, non è detto che siano avvocati, oppure sono sempre estranei alla magistratura?
Allora, i giudici onorari di norma sono sempre avvocati, però i primi giudici onorari nominati, parlo di circa 12-13 anni fa, potevano anche non essere avvocati e di conseguenza non è, diciamo, una scriminante. Certamente bisogna avere la laurea in
ci mancherebbe altro. Senta,
legge,
lei che è giudice onorario, come ha preso questa vicenda di Bologna? Me lo dica sinceramente.
Allora, onestamente, ieri quando ho sentito questa notizia che Alfano doveva mandare gli ispettori a Bologna, mi sono detta meno male, perché è una competenza che noi giudici onorari non abbiamo, quindi quantomeno non sarà colpa di un mio collega, mi sono detta. Stasera invece, uscendo così al volo, io non ho sentito tutto il servizio che le ha dato, ma ho sentito un piccolo passaggio, e allora mi sono accorta che praticamente veniva tirato in ballo un giudice onorario.
Beh, il giudice onorario, perché è il giudice onorario che ha respinto la richiesta di espulsione che era stata emanata dal prefetto.
Esatto, e questo l'ho scoperto stasera. Io non so neanche se noi giudici onorari abbiamo questo tipo di competenza.
Beh, evidentemente sì, altrimenti di cosa staremo parlando?
No, guardi, molte volte vengono delegati al giudice onorario delle competenze che ne sono previste dal decreto delle competenze, nel senso che noi possiamo fare certe cose e non certe altre.
Vabbè, però detto questo, Yolanda,
ti voglio ancora dire una cosa. Se sì. Il presidente però delega un giudice onorario e le dà quella competenza, la responsabilità, ovviamente, per carità, innanzitutto il magistrato onorario comunque risponde, diciamo, fa un provvedimento secondo quello che sente, come un magistrato togato.
Sì.
E quindi non esistono, a mio parere, delle linee dettate dal presidente o dal togato.
Perché,
ad esempio, nel mio tribunale, assolutissimamente io il mio mandato, il mio ruolo di udienza, il mio ruolo di cause, ma il presidente mai.
Cioè, la responsabilità è sempre del singolo giudice onorario.
Ma perché comunque noi siamo in tutto e per tutto parificati al giudice togato.
Vabbè,
diciamo,
poi cosa mi voleva dire, Yolanda?
Sì, volevo dire che, tra l'altro, con l'unica differenza però dal giudice togato, ovvero quello che noi siamo pagati tipo per 30-40 fascicoli al giorno a 70 euro. È un'indennità, non abbiamo diritto di previdenza, non abbiamo diritto alle...
Vabbè,
pene.
Adesso non facciamo il lavoro dei sindacalisti, dei giudici onorari, Yolanda.
Certo, ma però sarebbe interessante capire anche questi aspetti.
No, sì, certamente è interessante. Io volevo sapere, un giudice onorario come lei, di fronte a un provvedimento che è stato fatto a Bologna da un suo collega, come si sente? La scarcerazione, l'espulsione negata di una persona con tutto quel curriculum, con quei reati, eccetera.
Vede, questa è una valutazione di merito che io non so come il collega sia arrivato a, diciamo, orientarsi in quel senso, però ovviamente il provvedimento non so veramente cosa pensi.
In apparenza sembra assurdo, si può dire questo, in apparenza sembra contraddittorio con il curriculum di quella persona, con il curriculum criminale di quel romeno, oppure no?
Sicuramente potrebbe sembrare effettivamente un assurdo, però non posso.
Bisogna guardare le carte, certo, bisogna guardare le carte.
Non posso dare un giudizio, né mi permetto ovviamente di sindacare.
D'accordo, Yolanda, la ringrazio.
Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice: sono un altro uomo. Luca dice: prima di raccontare il mio cambiamento sessuale.
Giuseppe Povia alle 20:15 sarà nostro ospite, naturalmente se riusciremo a raggiungerlo nella sua camera d'albergo a Sanremo. Questa sera non canta, ci ha dato la sua disponibilità per parlare di tutte le polemiche intorno alla sua canzone sull'omosessualità. 800 24 00 24. Andiamo a Roma da Diego. Buonasera Diego.
Sì, buonasera.
Dica.
Io sono giovane, ho 23 anni, però mi permetto di dirti che insomma mi fa un po' paura il tuo modo di pensare, di relativizzare tutto quello che fa Berlusconi. Mm.
Ci, ci davamo del tu noi?
No, sono giovane, faccio una cosa giovane, no?
No, così, tanto per chiarire.
Vabbè, ok. Quello che volevo dirgli è che insomma io sono un lettore di Berlusconi, l'ho votato sapendo del suo conflitto di interessi, tutto quello che comportava. Però sinceramente il fatto che adesso c'è stata una sentenza che dice che probabilmente insomma ha partecipato alla corruzione di questo avvocato, io vorrei esserne, cioè, insomma, a me me ne frega qualcosa, io vorrei sapere quello che ha fatto. Poi quando vedo che si parla di insomma di tette rifatte o insomma la settimana scorsa sarà parlato tutti i giorni di questo più o meno, non si parla invece di Berlusconi o di questo caso che all'estero ha avuto una risonanza enorme. Io ero in Francia per studiare e veramente tutti erano sconvolti.
Guardi, risonanza enorme, Diego, risonanza enorme.
Il ministro delle finanze è stato costretto alle dimissioni.
Sì, questo è un altro discorso, ma che abbia avuto il caso Mills, la condanna di ieri a Mills, una risonanza enorme in tutti i paesi del mondo. Adesso non diciamo cose che non esistono.
No, io parlo della Francia, però mi sembra che il modo di relativizzare tutto quello che fa Berlusconi, perché tanto tutti lo votano ugualmente, a noi non ce ne frega niente. A me, che sono un elettore di Berlusconi, me ne fregherebbe di sapere a fondo quello che è successo in questo caso.
Mi sembra che il modo di informarsi ci sia ampiamente. Del caso Mills si parla da anni, ci sono su internet, nelle trasmissioni televisive, sui giornali. Ho capito, non è che si può fare una trasmissione sul processo Mills, lì c'è il tribunale, abbia pazienza Diego, c'è il tribunale,
non è un parlamentare come gli altri.
Ho capito, c'è il tribunale che sta decidendo su una vicenda, c'è un Lodo Alfano che ha, per il quale Berlusconi è stato stralciato dal processo Mills, la Corte Costituzionale deciderà se il Lodo Alfano è costituzionale o meno, se dovesse decidere che il Lodo Alfano è incostituzionale, Berlusconi tornerà a processo nel caso Mills. Questa è la situazione di Berlusconi. Mills è stato intanto condannato, la documentazione, le vicende del caso Mills sono state raccontate in libri, trasmissioni televisive, giornali, televisioni, internet, qualsiasi cosa. Non mi sembra che manchi informazione sul caso Mills. Lei ha impressione che manchi l'informazione?
L'informazione forse c'è, ma il problema è che nessuno poi ne trae conseguenze.
Chi dovrebbe trarre le conseguenze? Mi scusi Diego.
Le conseguenze sono che io, ripeto, sono un elettore di Berlusconi, quindi non parlo da...
Allora, se lei si sente offeso, se lei si sente in quanto elettore di Berlusconi, offeso dal fatto che Berlusconi probabilmente sarebbe stato condannato anche in primo grado in questa vicenda se la sua posizione non fosse stata stracciata, la prossima volta non andrà a votare per Berlusconi. Questa mi sembra la conseguenza più naturale. E se lei pensa che tutti devono fare allo stesso modo, questo mi pare un po' troppo francamente Diego. Se lei si sente offeso in quanto elettore di Berlusconi del fatto che Berlusconi l'ha fatta franca, l'ha scampata, è riuscito a far stracciare la sua posizione, la prossima volta non lo voterà. Insomma, mi sembrano cose che già si sono ripetute più volte nel corso degli ultimi 14 anni, o no?
Sì, no, sono d'accordo.
No, mi dica, è interessante capire.
No, quello che dico io, che il pensiero che mi fa paura è pensare che se abbiamo per assodato che Berlusconi ha avuto una condanna, poi c'è qualcuno che ancora può dire, ma a me non me ne frega nulla. È quello che mi preoccupa, insomma, dopo che prendiamo atto che
chi lo dice?
Condanna, bisogna avere insomma un minimo di etica nel dire, allora quell'uomo non può restare a governarci. È questo quello che mi preoccupa, non si può dire uno fa quello che gli pare.
Ma chi lo dice questo? Chi
no,
dice che no?
Secondo lei questo relativismo che insomma diceva, a noi non ce ne frega niente in finale, perché Berlusconi c'ha conflitto di interessi, non ne frega niente nemmeno avere conflitto di interessi, ma una cosa che si somma all'altra, insomma, bisogna trarre le conseguenze. È questo quello che mi preoccupa, insomma, perché secondo me non siamo ancora abbastanza capaci di capire quando è troppo, insomma, quando è troppo.
D'accordo, Diego, la ringrazio molto. Grazie del suo intervento. Grazie. Marco da Mantova, buonasera.
Buonasera. Allora, io voglio intervenire sempre sul caso Mills. Voglio rispondersi a parti anche a questo ragazzo che è appena intervenuto.
Non me lo tratti male,
No. Lui si sente offeso da Berlusconi. Io mi sento offeso invece dalla magistratura. Il problema è questo, noi, anche se minima parte, perché chiaramente chi è contro Berlusconi cerca di enfatizzare questa eco internazionale, quando invece l'hanno riportato la stampa chiaramente, però nelle giuste proporzioni. Spesso si confonde, come si dice, i desideri con la realtà. Ma io mi sento soprattutto da questa magistratura, perché Berlusconi sappiamo che è stato soggetto a degli attacchi incredibili. Ora, indipendentemente dalle opinioni di partito, eccetera, eccetera, per dire, quasi il grosso passo falso, ne hanno fatti diversi, ma quello più clamoroso che ha fatto la magistratura italiana fu il famoso avviso di garanzia.
Sì,
che
però Marco, mi scusi un attimo, se la mettiamo sul fatto che c'è una congiura della magistratura contro Berlusconi, un accanimento della magistratura contro Berlusconi, naturalmente ne possiamo parlare, magari c'è anche qualcosa di vero, però insomma, come vede, torniamo con l'intervento dell'ascoltatore di prima, con il suo intervento, torniamo alle solite storie. C'è chi è convinto, anche se l'ascoltatore di prima in realtà aveva una posizione più sfumata, c'è chi è convinto che Berlusconi sia una sorta di truffatore, di mistificatore, che è entrato in politica solamente per farla franca nei processi che sarebbero arrivati e che già c'erano, e gli altri invece convinti, come lei, che è entrato in politica perché voleva fare politica per il bene del paese, e che ci siano i magistrati coalizzati contro di lui. Capisce che non ne usciamo, no?
Per questo io non entro in queste discussioni.
Marco, mi scusi un attimo, per questo io non entro in queste discussioni sul caso Mills, perché diventano inevitabilmente... quello che stiamo ascoltando diventa un intervento da una parte e dall'altra che lasciano le cose come stanno. Io credo che abbiano deciso le elezioni politiche, che il caso, che il lodo Alfano sia un modo per dare un minimo di stabilità a questo paese. Questo lo penso senza essere berlusconiano. Non bisogna essere berlusconiani per pensare cose di questo tipo. Ripeto, lo dicono anche ex esponenti del Partito Democratico, il direttore del Riformista, altre persone, certamente non vicine a Berlusconi. Prego, Marco, dica.
Era proprio questo che volevo dire, che questo accanimento che si è verificato, cioè con dei dati oggettivi, perché dicevo del summit quello a Napoli, lo sappiamo tutti, un avviso di garanzia che era inutile aspettare due giorni, cioè quello è stato uno dei più grossi passi falsi, anche perché poi alla fine anche lì 3.000 processi, quante volte è stato condannato in primo grado e poi assolto, Berlusconi di riffa di raffa, mettiamolo come ci pare, il più delle volte si è dimostrato che c'è stato un accanimento clamoroso che però d'accordo, per certi versi ci ha anche sputtanato all'estero.
Va bene, d'accordo.
Quindi,
Marco,
era questo, arrivavo proprio al dunque. Sì. In un paese normale all'estero, io mi metto nei panni di osservatore estero, perché all'estero non c'è stato un accanimento, una sinistra così mobilitata, una magistratura in questo modo, e quindi uno condannato, anche se in via, non è stato condannato Berlusconi, dico però nel caso Mills, coinvolto in questo caso all'estero sarebbero demissioni in maniera immediata.
D'accordo, ma Marco, la ringrazio, la ringrazio Marco, la ringrazio, non possiamo fare il Marco Show tutta la serata. Alle 19.41 andiamo a Bergamo da Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io volevo parlare un attimo della crisi economica in atto, però se mi permette un piccolo inciso,
sì,
relativamente alla giustizia. Io credo che oggi tanti cittadini vengono giudicati e lasciati liberi perché le carceri sono piene e scoppiano, e questo oramai si sa. Ma se qualcuno va a vedere nelle carceri chi sono i detenuti, per il 70% sono extracomunitari. Basterebbe, a mio avviso, fare un accordo a livello europeo nel quale si stabilisce che per ogni giorno di detenzione di un cittadino di un determinato paese, il paese di provenienza deve pagare le spese di detenzione. A questo punto saranno poi i paesi d'origine a intervenire richiamando i loro cittadini e riportandoseli in patria.
Sì, Marco, mi sembra siano ipotesi molto difficili da attuare.
Forse è futuribile, ma poi io sono convinto che un giorno si arriverà anche lì. Comunque, a proposito della crisi finanziaria,
sì,
sono direttore di un'azienda metalmeccanica e mi creda, la crisi è molto più accentuata di quello che si crede. Ma oggi,
a livello di ordinazioni, dice lei, di fatturato?
A livello di ordinazioni di fatturato ci sono cali sensibili in funzione, sì, poi dei vari settori.
È stato costretto a licenziare qualcuno lei?
No, grazie a Dio noi siamo un'azienda stabile che è sul mercato da più di 60 anni e ci stiamo difendendo abbastanza bene. Però tutti parlano dei cali degli ordinativi, ma non parlano del problema reale oggi, che è quello del fatto che le aziende grosse, le aziende le numero uno in Italia, non faccio nomi ma ci siamo capiti di che sto parlando, non stanno pagando i fornitori. Hanno ricevuto aiuti statali e sono le uniche, e non stanno pagando i fornitori, per 30 o 60 giorni non pagheranno i fornitori. Lei capisce che un'azienda che è ben strutturata e si trova con un calo di lavoro, un po' con gli ammortizzatori sociali, può far fronte a questi problemi, ma se non viene pagata,
ah no, certo.
E non c'è modo di farsi dare questi soldi. Lei provi ad informarsi presso i fornitori, noi siamo fornitori in parte diretti e in parte di subfornitori. e senza neanche tanti giri di parole hanno detto non pagheremo per 30-60 giorni, quando avremo i soldi pagheremo. Allora,
sono in difficoltà anche loro, eh?
Lo so, però se non sbaglio l'anno scorso hanno fatto 1.800.000 euro di utile e non hanno staccato dividendi agli azionisti.
Di chi parla? Della Fiat?
L'ha detto lei, comunque. Perché non stanno pagando adesso? Perché il governo non interviene su queste cose?
Sì, però Marco, adesso a prescindere dal caso singolo, se lei è in difficoltà sono in difficoltà anche gli altri, e dunque i ritardi nei pagamenti sono una conseguenza naturale. Poi non conosco il suo caso specifico, il motivo per cui non la pagano.
No, non pagano solo me.
Il motivo per cui non pagano lei e non pagano gli altri, no?
Lo so, però è molto facile, è proprio tipico italiano dire alla prima difficoltà non pago. Noi come azienda piccola, medio piccola, stiamo facendo fronte a tutti i nostri impegni nei confronti dei nostri fornitori, ma è una questione di tempo, capisce? Che
no, certo,
se non prendiamo soldi per 3-4 mesi a un certo punto anche noi dovremo a nostra volta.
Certo, aziende che non hanno grossissime difficoltà, diciamo, nell'immediato dovrebbero comunque ottemperare i pagamenti.
E invece ci sono aziende che poi cavalcano l'onda del non pagare perché ormai è diventato di moda. Non paghiamo, io le dico, su una quarantina di clienti che ho, uno mi ha pagato regolarmente questo mese.
Marco, è sicuramente un problema da risolvere insieme a quello, per esempio, del pagamento da parte degli enti statali, cosa ancora più grave, con ritardi colossali. La ringrazio, Carmen da Bologna, Massimo da Firenze, Monica da Udine, Fabio da Alessandria, 800 24 00 24, il professor Marzio Barbagli, che è docente di sociologia all'Università di Bologna ed è studioso ormai molto riconosciuto di sicurezza e di immigrazione. Buonasera.
Buonasera.
Senta, professor Barbagli, mi ha molto colpito una sua intervista al Corriere della Sera di ieri, oggi ripresa in un editoriale di Pierluigi Battista, sul fatto che lei, che nel tempo è diventato studioso dell'immigrazione, dell'incidenza anche dell'immigrazione sulla microcriminalità e in generale sulla criminalità in Italia, sempre con un occhio molto attento, certamente non prevenuto, che si basa sui dati di fatto, non certamente sulla propaganda, questo tutti glielo riconoscono, professor Barbagli, in questa intervista al Corriere della Sera ha detto: io da uomo di sinistra per un certo periodo non riuscivo quasi a staccarmi da alcuni stereotipi, è così?
Sì, certo, è vero, anche se nella stessa intervista si dice che questo è avvenuto 10 anni fa, quindi per me è una cosa curiosa parlarne ora, nel senso che appunto da allora ho continuato a lavorare e ho visto ricordo come elementi di soddisfazione che ho visto che queste idee che mi venivano, non quelle di sinistra, ma i risultati che trovavo in queste mie ricerche sono poi stati ampiamente condivisi anche da persone che non fanno gli studiosi, che fanno attività politica all'interno della sinistra. Ricordo appunto da questo punto di vista che durante i governi di centrosinistra con il ministro Enzo Bianco e con Giuliano Amato sono stato responsabile del rapporto sulla sicurezza, che è un documento ufficiale del Ministero dell'Interno, all'interno del quale c'è anche un capitolo dove si parla della criminalità degli immigrati.
E degli immigrati. Ecco, in un passaggio dell'intervista lei dice: c'era qualcosa in me che si rifiutava di esaminare in maniera oggettiva i dati sull'incidenza dell'immigrazione rispetto alla criminalità. Cos'era la cosa che bloccava?
La cosa che bloccava era l'idea, diffusa nella sinistra, non soltanto italiana, che questo non corrisponda alla realtà e che si fosse, questo era quello che pensavo e che alcuni forse pensano ancora, che dipendesse dai dati, che i dati erano distorti o che pure dipendesse dal fatto che il maggior numero di immigrati, il crescente numero di immigrati dipendesse da discriminazioni da parte delle forze dell'ordine, non da un aumento effettivo dei reati commessi dagli immigrati. C'è da dire, per giustificare queste difficoltà, che la lettura dei dati sulla criminalità è particolarmente ardua, cioè sono dati molto più difficili degli altri dati che noi abbiamo. Mi riferisco in questo caso agli studiosi di dati, quelli che usano statistiche, conoscono le ricerche
nonostante questa difficoltà nell'interpretare e forse anche nel fissare i dati sulla criminalità, in particolare sugli stupri. Nel suo libro Immigrazione e sicurezza, edito dal Mulino, lei in qualche modo dà un'idea dell'impennata degli stupri compiuti dagli extracomunitari, dal 9 al 40% negli ultimi 20 anni, romeni, marocchini e albanesi a guidare la classifica. Sono dati reali, veri?
Sì, sono dati che nascono da ricerche, ma sono dati del Ministero dell'Interno. Ricordo appunto che, salvo i dati del 2007, gli altri c'erano già nella relazione, nel rapporto presentato dal Ministro dell'Interno Giuliano Amato nel giugno del 2007, al quale io ho lavorato appunto assieme a molti miei collaboratori, quindi non sono da questo punto di vista una novità. Naturalmente, come dire, questi dati allora non avevano suscitato nessun clamore, perché, come lei sa, i giornalisti non hanno tempo per leggere i rapporti, soprattutto se sono di alcune centinaia di pagine.
Certo.
Perché poi siamo molto sempre, come dire, siamo vuol dire siete in questo caso,
sì,
come
certo,
giornalisti, giustamente legati alle notizie di attualità.
Ecco, perché adesso c'è questo grande clamore invece?
Beh, perché lo sa meglio di me lei, ci sono state queste effettivi come dire, notizie che hanno...
E prima non c'erano? Prima non c'erano notizie di questo
no,
tipo?
No, non c'erano così tanto, cioè, questo mi permette di dire, come dire, che anche nelle notizie, cioè nel clamore ottenuto da queste notizie, c'è una distorsione, cioè c'è un'immagine, come dire, parziale che la stampa sta dando di quello che avviene, non nel senso che gli immigrati non diano un grande contributo, nel senso però che la stampa parla di questo soltanto quando la vittima è una donna italiana e l'autore è un immigrato. In realtà noi sappiamo, e nel mio libro questo è documentato di nuovo con dati del Ministero dell'Interno,
sì,
che spesso queste violenze vengono commesse all'interno dello stesso gruppo, tra persone che si conoscono, quindi i famosi rumeni dei quali tanto si parla,
certo,
in realtà se uno si fermasse alle notizie di stampa pensa che
violentino solamente italiane, certo.
Invece in realtà nella grande maggioranza dei casi i rumeni violentano donne rumene. Allora,
e questo è molto interessante.
Prego,
molto interessante.
Scusa un istante.
Prego, prego.
Nei giorni scorsi, aggiungo una cosa, ci sono state notizie di agenzia che hanno parlato di donne rumene violentate da rumeni, ma non sono arrivate, come dire, nelle prime pagine dei,
ecco,
giornali.
Ecco, questa è una considerazione molto importante, perché effettivamente i dati sono in aumento costante da diversi anni, come lei documenta, però la stampa naturalmente esalta o dà grande spazio agli episodi di romeni che stuprano italiane e meno a casi che ci sono stati e continuano a esserci, naturalmente, perché i dati sono quelli di romeni o altre nazionalità.
O anche di italiani che stuprano italiani.
Certo, o italiani che stuprano italiani.
Queste non fanno notizie e quindi non arrivano alla stampa, non arrivano nei primi giorni. Ripeto, questo non per sminuire il rilievo, no, della...
No, non per dire che non c'è un problema, per esempio,
no,
su...
No, il problema c'è ed è un errore non accorgersi, secondo me, cioè non... È un errore, questo è quello che io facevo 10 anni fa, cioè è un errore pensare che non c'è perché questo è scomodo, no?
Certo, certo.
Io ho provato anche quando la prima volta ho scritto qualcosa 10 anni fa esattamente su questo argomento, provavo, mi ricordo che all'inizio avevo grandi difficoltà anche a rispondere alle domande dei giornalisti, perché ero arrivato a scrivere, però ero ancora molto
prigioniero di una certa mentalità,
prigioniero della mia precedente impostazione.
Senta, lei dice anche che alcuni colleghi addirittura le hanno tolto il saluto.
Sì, è vero, ma non è una cosa molto grave.
No, vabbè, però è significativa da un punto di vista.
No, vabbè, però ecco, siccome lei fa il giornalista, io qua nell'intervista che ho fatto al dottor Francesco Alberti per il Corriere,
sì,
della Sera, lui non ne ha parlato perché non poteva parlare di tutto, ho ricordato che un altro problema importante, che quello in questo caso, cioè per capire come questo avvenga, questo ritorna alla sua domanda iniziale, nel nostro paese c'è ancora più che in altri paesi un giornalismo molto schierato, molto di parte, per cui posso dirle che nei giornali di sinistra alcune notizie non appaiono e lo stesso nei giornali di destra non appaiono, cioè i giornali di destra hanno parlato molto in questo periodo dei risultati della mia ricerca, così hanno fatto fin dall'inizio, ma semplicemente perché tornava come
comodo
a quello che loro dicono, ma io a me agli istituti dove ho lavorato è capitato 1000 volte di dare informazioni sui risultati di ricerca e di accorgersi che ovviamente i giornali le selezionano sulla base, cioè se vanno bene, se dimostrano qualcosa per o contro Berlusconi è un elemento determinante. Quindi questo per dire che purtroppo l'orientamento influisce anche sull'informazione.
Sa che dovrebbe fare, professor Barbagli? Sa che dovrebbe fare, professor Barbagli? Fare un po' una raccolta delle cose che sono state scritte e far capire alle persone, ecco qui, vedete, hanno utilizzato solo una parte delle mie ricerche.
Sì,
nell'altro...
credo che serva, cioè, però la lezione importante è che comunque io da un ricercatore mi aspetto i risultati di una ricerca, da un giornalista però ugualmente mi aspetto dei fatti, non quello che lui pensa sui fatti, no? So benissimo che quello che uno pensa influisce, ma ci dovrebbe essere uno sforzo sia da parte del ricercatore ma anche da parte del giornalista di trasmettere fatti, anzi uno sforzo per trasmettere fatti contrari alle proprie tesi.
Assolutamente, un'ultimissima domanda gliela voglio fare, perché lei opera a Bologna e insomma conosce sicuramente anche la realtà di quella città. Mi sa trovare una spiegazione alla decisione di quel giudice onorario di Bologna riguardo all'espulsione negata del romeno che poi ha fatto quello che ha fatto a Roma?
Dunque, io da quello che ho letto, ma bisognerebbe avere più informazioni, il problema generale non credo che sia che dipenda dal giudice. Il problema generale, ma sarebbe un discorso lungo e non abbiamo tempo. Il problema generale, appunto, che spiega anche alcuni di questi fatti, è la difficoltà che noi abbiamo a espellere gli immigrati regolari, chiamati clandestini, che commettono attività illecite. Cioè, noi abbiamo ancora un sistema migliore di prima con le ultime leggi, ma assolutamente inadeguato. Quindi non è tanto quello che fa un singolo giudice. Il tunisino, di questo si tratta, che ha violentato una ragazza a Bologna, no? Era una persona che in cui il giudice e le forze dell'ordine avevano tentato, da quello che ho visto, di espellere due volte senza riuscirci. Questo ci richiama quindi a questo grande problema della nostra ancora incapacità di riuscire, ripeto, a espellere non gli immigrati regolari in quanto tali, ma quelli che le forze dell'ordine e la magistratura pensano
che debbano essere espulsi, certo, che debbano essere espulsi.
Noi riusciamo a espellere solo un quarto su 100 di quelli, su questo di nuovo abbiamo dati solidi del Ministero dell'Interno, soltanto un quarto riusciamo a espellere dopo grande dispreco di energie e di risorse.
La ringrazio, professor Barbagli.
Prego, arrivederci.
19:56, andiamo a Latina da Luca.
Sì,
Luca,
buonasera,
dica.
Volevo farle una domanda che mi stavo ponendo io stesso. In Italia abbiamo un premier che si ritiene perseguitato politicamente dalla giustizia, tant'è che poi il suo governo ha legiferato, ha fatto il lodo Alfano, legge sul legittimo sospetto e compagnia.
Sì.
In Brasile abbiamo un ex terrorista che anche egli rifiuta una condanna perché si ritiene perseguitato politicamente dalla stessa magistratura. Allora io mi chiedo con quale credibilità poi l'Italia va a chiedere l'estradizione al Brasile.
Beh, è una bella provocazione, Luca, ma francamente non sta in piedi, no? Non solo non sta in piedi, ma non sta né in cielo né in terra. Lei paragona Battisti a Berlusconi, non so se si rende conto. Naturalmente in linea di principio uno che si ritiene un perseguitato e un altro che si ritiene un perseguitato. Secondo lei è la stessa cosa? Davvero lo pensa? Lei pensa che sia la stessa cosa?
No, io non penso che sia la stessa cosa.
No, se lei pensa che sia la stessa cosa c'è da parlarne. Cioè lei pensa che la vicenda di Battisti sia paragonabile a quella di Berlusconi? Sentiamoci il TG1.
Berlusconi e il premier inglese Brown, no al protezionismo, piano europeo anticrisi, si discute di nazionalizzare le banche, ma non le italiane. Confronto nel PD in vista dell'assemblea di sabato, Franceschini candidato segretario di Pietro contro la lottizzazione. Dopo 3 mesi liberate le 2 suore rapite al confine fra Kenya e Somalia, oggi siamo resuscitate, dicono al TG1. Assolti a Mosca gli imputati per l'omicidio della giornalista Politkovskaya, che aveva denunciato i massacri del regime. Morto Oreste Lionello, doppiatore, imitatore graffiante, con la sua voce mi ha reso un attore migliore, dice Woody Allen. Sanremo, stasera Massimo Ranieri, Zucchero, Lucio Dalla, Pino Daniele, Riccardo Coccianti, Roberto Vecchioni e Bart Bacharach nei duetti con le nuove proposte.
Bene, andiamo a sentire anche il TG5, se è arrivato TG5.
Silvio Berlusconi e Gordon Brown, vertice a Roma, contro la crisi soluzioni condivise. Un'ipotesi allo studio, la nazionalizzazione delle banche, ma non quelle italiane. Il vertice del Partito Democratico propone Franceschini, segretario reggente, verso il congresso dopo le europee, ma la base chiede di voltare pagina. Liberate le due suore italiane rapite in Kenya 3 mesi fa, siamo resuscitate. Frattini, nessun riscatto né blitz armato, la gioia del Papa. I due stupratori della Caffarella sicuri e spavaldi nelle immagini dello sgombero di un campo nomadi 1 mese fa. Bufera sul giudice che annullò l'espulsione del più giovane, già fermato 9 volte. Addio Oreste Lionello, grande attore, tra i più bravi doppiatori del cinema italiano e cabarettista. È stato l'anima del Bagaglino. Vacanze come antidoto alla crisi e allo stress. Gli italiani non ci rinunciano. Dall'Europa ai Caraibi, le mete più gettonate.
Bene, 23 minuti, sentiamo anche la 7, sentiamo anche la 7.
Il PD nella bufera, Franceschini verso la segreteria, ma c'è chi vuole primarie e congresso, come Parisi che avanza la sua candidatura e Enrico Letta che non esclude la sua. Senza alleanza con l'UDC non andiamo da nessuna parte. Liberate in Kenya le due suore missionarie italiane, un comando armato le aveva rapite il 9 novembre scorso al confine con la Somalia. Siamo resuscitate, dicono, e il ministro Frattini assicura nessun blitz e nessun riscatto. La Corte di Mosca assolve i 4 imputati per l'omicidio di Anna Politkovskaya. Nei suoi articoli la giornalista uccisa denunciava i massacri russi in Cecenia e il sistema di potere di Putin. Serata di Coppa UEFA sulla 7 dopo il TG diretta di Fiorentina.
Ajax. Ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato.
Era sempre Oreste Lionello, il grande Chaplin, naturalmente, con il grande dittatore. 24 minuti, 800 24 0024. Andiamo a Latina, sempre da Luca, a sentire cosa voleva dirci. In parte già ha detto il nostro...
Io non volevo mettere sullo stesso piano il reato presunto tale di Berlusconi con il reato di Battisti, peraltro già condannato, però mi chiedevo... a livello di opinione pubblica internazionale, se si ritiene in Italia che la magistratura sia in qualche modo orientata politicamente, tanto da dover fare delle leggi in proposito, sì, da parte del capo del governo attuale, io che sono un brasiliano, per dire, e so che in Italia il governo fa delle leggi perché ritiene che la magistratura sia orientata politicamente, perché non posso farmi l'idea che anche Battisti sia in qualche modo un perseguitato politico?
Perché Luca, per un motivo molto semplice, perché il Brasile, come lei ben sa, perché credo si sia documentato sulla vicenda, o almeno abbia letto, non è che dice che adesso la giustizia italiana è impresentabile, dice... dice anche quello in realtà, perché parla di verifica se ancora esistono strutture della CIA o della mafia che condizionano la giustizia italiana. Ma insomma dice che negli anni 70 avevamo una sorta di dittatura, che insomma non c'erano tutte le garanzie possibili e immaginabili, che anche adesso potrebbe essere perseguitato Battisti. Insomma, sono cose un po' diverse, secondo me, Luca. Non possono essere paragonate, e non credo che il ministro della giustizia brasiliano si sia fatto condizionare dalle vicende della giustizia italiana di adesso. Le decisioni sono politiche e risalgono al tipo di mentalità che ha questo ministro della giustizia, da dove viene, in quale partito ha militato, cosa ha fatto nel passato, quali sono state gli appoggi che ha ricevuto Battisti in Brasile, eccetera eccetera. Prego.
No, va bene.
Secondo me non opinione. Ma certo, poi si può rimanere della stessa opinione. Siamo qui per discutere e per confrontarci, naturalmente. La ringrazio molto. Carmen da Bologna, buonasera.
Salve, buonasera. E dunque, ho ascoltato con molto interesse, ma resto ferma sul tema del giudice onorario di Bologna.
Sì.
Ecco, io avrei da sottolineare un particolare. Ecco, la giustizia è uguale per tutti. Non mi sembra, perché qui a Bologna è accaduto un fatto in cui un diciamo uno psichiatra, è stato condannato e sta passando un bel po' di problemi perché ha ritenuto sano una persona malata di mente e mettendolo fuori, ritenendolo sano, mettendolo fuori, questo qui ha ammazzato, insomma si è saputo anche di questa notizia, ha ammazzato, quindi poi è stato responsabilizzato, parlo dello psichiatra. E la stessa cosa dovrebbe accadere anche per un giudice quando mette, destina a una direzione anziché un'altra un avanzo di galera.
Ho capito. Cioè, secondo lei ci dovrebbero essere meccanismi che consentano di far pagare qualcosa a questo magistrato.
Chi sbaglia paga.
Beh, Carmen, anche secondo me dovrebbero esistere, anche se è molto difficile individuarli. La ringrazio molto. Andiamo a Napoli. Antonio, buonasera.
Salve, buonasera. Senta, io volevo intervenire in relazione proprio della signora Carmela, dei giudici. Dicevo, è importante secondo me riuscire a capire innanzitutto chi è il giudice onorario e sulla preparazione che ha il giudice onorario. Il giudice onorario è un giudice non togato. Sicuramente ci sono giudici non togati che hanno una preparazione di base buona, però non hanno sostenuto un concorso.
Sì, però Antonio, non mi sembra un grande argomento questo qua, perché
invece è importante.
Ho capito, questo non è che l'esistenza di un giudice che è nella carriera di magistrato che garantisce rispetto a un giudice che in realtà è laureato in giurisprudenza, fa l'avvocato, com'è il giudice onorario?
Non ha, diciamo, ha studiato in questo senso, perché come si diventa giudice onorario? Con una semplice domanda, questo è il discorso.
Ho capito, allora il suo discorso è bisogna cambiare, non è possibile che queste decisioni vengano prese da un giudice onorario.
Sì, questo sì, questo
d'accordo. Poi?
In quanto poi dici, in relazione a quanto poi è successo anche al concorso in magistratura a gennaio, e quando poi un giudice del TAR decide in una sentenza di rigettare un ricorso di una candidata dove scrive testualmente le parole la commissione può valutare anche sotto forma non giuridica il tema, noi siamo in difficoltà.
Sì, guardi, cioè, Antonio, lei mi sta citando qualcosa che francamente non so, di cui non so nulla, di cui non capisco nulla. Che c'entra adesso il TAR con la richiesta di una lì?
C'entra tutto questo.
C'entra tutto, benissimo. Ma se non so l'antefatto, mi scusi, come fa a citarmi una cosa, il TAR che respinge una di che stiamo parlando?
Siamo partiti dal fatto del giudice onorario che secondo me
d'accordo, non dovrebbe decidere su queste cose.
È importante la preparazione.
D'accordo.
Poi dicevo, in relazione alla preparazione dei magistrati, i magistrati sostengono un concorso
d'accordo.
Per diventare magistrati.
Non la facciamo lunga però, Antonio.
No, dicevo, quando poi un candidato non riesce a superare un concorso e si rivolge al TAR per far valere il suo
diritto,
diciamo, il suo diritto, il suo diritto, e il TAR
ho presunto
scrive, giusto, e il TAR gli scrive che è della discrezionalità tecnica della commissione di giudicare l'elaborato se è giusto o non è valido, e la commissione può anche giudicare l'elaborato anche sotto gli aspetti non giuridici.
Antonio, abbia pazienza, però io non posso andare a come le posso rispondere su una cosa di questo tipo. Lei dice che la preparazione dei giudici onorari non è sufficiente per svolgere quel mestiere. D'accordo. E poi adesso non mi può citare il TAR, il ricorso, il controricorso, il perché il TAR non ammette quel ricorso, perché davvero entriamo in una complicazione enorme. C'è da precisare sulla vicenda dei romeni che il secondo, chiamiamolo così, che avrebbe partecipato allo stupro, nega tutto e addirittura fornisce un alibi. Carol Raz si chiama. Questo per precisare, naturalmente non è che sono già condannati in via definitiva. Questi due romeni. Allora, Antonio, io voglio capire, sono un testardo, per cui cerco di scervellarmi, lei mi semplifichi la vita però. Cosa vuole dire?
Allora, io voglio dire che è importante la preparazione dei giudici, però se il concorso in magistratura è viziato e di conseguenza noi diamo la possibilità degli individui di diventare magistrati, poi ci troviamo in questi...
Ma di quali concorsi sta parlando lei? Di quali concorsi sta parlando?
Il concorso in magistratura e il concorso è la domanda per diventare giudice onorario.
Secondo lei è tutto sbagliato? Come si diventa magistrati oggi? Come si diventa giudice onorario oggi? È tutto sbagliato, va rifatto tutto, è così?
Sì, va rifatto tutto, perché è la preparazione che
conta. D'accordo, no, questo può essere naturalmente interessante. La ringrazio, Antonio. Naturalmente poi bisogna spiegare come rifare le cose, non si possono dire non funziona nulla, i concorsi non vanno fatti così, l'accesso alla carriera va cancellato, il modo in cui viene fatto adesso, bisogna anche proporre qualcosa di costruttivo. Andiamo a Udine, Monica.
Pronto, buonasera. Niente, io volevo ricollegarmi sempre al discorso di questi rumeni. Io, come dicevo prima, io mi sento indignata a vedere queste cose qua che succedono, quando appunto si sente che un giudice o un prefetto, chi è per lui, non dà l'espulsione a queste persone dopo che comunque hanno commesso 9 reati, quando magari noi cittadini italiani, per una, fra virgolette, non dico stupidaggine, mio marito ha fatto un incidente mesi fa, ha rischiato di morire lui e di ammazzare il nostro figlio, quindi già si sentiva, comunque è andato fuori strada solo, si sentiva già in difficoltà, si sentiva in coda per quello che era successo, ha rischiato di prendersi 6 mesi di galera e 6.000 euro di multa. Mentre invece vediamo che per queste persone qua le cose vengono giudicate molto alla leggera.
Beh, guardi Monica, con tutto rispetto di quello che è accaduto a suo marito, naturalmente di una vicenda personale immagino drammatica, però anche qui andiamoci piano con i paragoni, perché per carità dobbiamo esigere la massima severità nel caso di questi romeni, e poi non bisogna nemmeno stupirsi se si fanno delle indagini. Lei dice mio marito ha rischiato, adesso non conosco la vicenda e probabilmente non è nemmeno, per quello che ci riguarda, interessante conoscerla, però il paragone mi sembra assurdo. Non c'è da fare paragoni tra le vicende personali e queste vicende qui, c'è da dire semplicemente che dopo il provvedimento di un prefetto che motiva secondo il curriculum criminale di una persona l'espulsione, sembra bizzarro, paradossale che tutto venga affidato a un giudice onorario che decide che non ci sono le condizioni per l'espulsione. Credo che sorprenda questo, o no?
Sì, infatti è questo che ci indigna, che appunto trovi così poco diciamo forti le cause che sono state a dover annullare le espulsioni. Cioè, questo voglio dire io.
Quello che ci colpisce è questo, la grande discrezionalità rispetto a una decisione del prefetto che ha il giudice onorario.
Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano, Luca dice sono un altro uomo. Luca dice, prima di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che anche se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo, che su questo argomento è diviso. Non sono andato.
Ne hanno dette di tutti i colori. Leggo le ultime agenzie di stampa perché fanno impressione rispetto ad una canzone e ad una storia, perché di questo in fondo si tratta. Certo, ci sono le idee di una persona, ma queste non si possono cancellare e soprattutto non se ne può fare una questione mondiale, anche se poi di questa questione certamente se ne avvantaggia l'autore di questa canzone, come è normale che sia. Allora vi leggo le ultime agenzie. La canzone di Povia è al di là di qualsiasi immaginazione, sembra una cartella clinica. Luca non è andato dagli psicologi, ma il paroliere di Povia è sicuramente uno psicologo che ha le idee chiare. Si diventa omosessuali perché i genitori si separano, con il classico cliché madre soffocante, eccetera, eccetera. Un gruppo che si chiama Everyone, organizzazione per i diritti umani che non conoscevo, ma c'è di tutto. Naturalmente parla di discriminazione e si rivolge al giudice. Povia è stata una bella operazione di marketing, l'ultima di Aurelio Mancuso, che in precedenza aveva detto che era una canzone che attentava ai diritti umani, le discriminazioni, eccetera, eccetera. Poi ancora, perché non è finita qui, c'è anche Vladimir Luxuria, come sapete sempre invitata anche da noi qualche volta, per carità, un trionfo di banalità e di luoghi comuni che non riuscirà a modificare il nostro buon umore. Impara che cos'è la felicità degli omosessuali, ha detto invece sul palco dell'Ariston Franco Grillini. Giuseppe Povia, buonasera.
Buonasera Giuseppe, come va?
Bene, bene. Senti, io ieri ho detto che si è scatenata contro la tua canzone, si è scatenato il politicamente corretto delle organizzazioni omosessuali. Mi sono attirato le peggiori critiche del mondo. È così secondo te, oppure vuoi un po' ridimensionare, minimizzare quello che è successo?
Vabbè, è un argomento molto, molto complesso, l'argomento dell'omosessualità, che non è che se ne può parlare in
No, certo,
però no, sì, sicuramente un paio di battute si possono fare. Il fatto che, per esempio, Vladimir Luxuria, che io tra l'altro stimo perché mi diverte molto il suo modo di approcciare televisivamente nel mondo dello spettacolo, dica che sono luoghi comuni e banalità, lo vorrei sfatare, perché i luoghi comuni invece sono secondo me molto importanti. Il fatto che le organizzazioni dei diritti umani o come l'Arcigay, con a capo il signor Grillini, dicano che io dia un messaggio negativo, secondo me se la tirano un po' addosso, nel senso, se questa canzone può istigare manie di suicidio, odio o vendetta nei confronti degli omosessuali, se qualcuno lo può fare, lo fanno loro in questo momento. Intanto, vabbè, sono stufo di dire che questa è la storia di uno. I giornalisti nella stampa italiana, soprattutto dalla parte dei comunisti chic, quelli che hanno il cuore a sinistra e il portafoglio a destra, naturalmente glielo dico ironicamente, hanno classificato questa canzone con l'equazione gay infelice e eterosessuale felice. Stanno facendo diventare la storia di tanti, e non vorrei che arriviamo a sabato, alla fine di Sanremo, che diventa la storia di tutti. Per me rimane sempre la storia di uno, e sono molto coerente sul fatto che, per esempio, i genitori abbiano una colpa.
Sì.
A parte che io non sono nuovo a toccare queste tematiche, perché ho toccato il tema della bulimia e dell'anoressia nel 2003 e ho avuto le stesse polemiche, sia negative che positive. Ho toccato la spiritualità e la religione ed è successa la stessa cosa. Ho toccato l'amicizia, ho toccato l'infanzia, ho toccato la ricerca sulla sanità e sulle malattie infantili e le malattie rare, e sono stato attaccato sia positivamente che negativamente. E così anche questa volta i genitori, secondo me, influiscono molto nei primi anni di età.
E qualcuno dice che sia tutto costruito, una grande operazione di marketing. Certamente io non lo credo, naturalmente queste cose avvengono quasi automaticamente per caso, però vorrei una tua risposta su questo. In ogni caso si può dire che questo chiasso ti fa un favore, questo è legittimo, per carità.
Sta parlando con uno che adora la polemica, mi piace la provocazione, io sono sempre stato un provocatore, soprattutto se c'è un fine positivo e positivo moralmente. Naturalmente non mi piacciono le cose violente, mi piace il fatto che sabato vengano a manifestare, perché è bello che chi si fa portatore di libertà, di pensiero e democrazia sia appunto equo con chi ha un altro pensiero. Studiata, chi ha la coscienza sporca ascolta la canzone e vede l'operazione di conseguenza, chi ce l'ha pulita viceversa. Io credo in quello che ho scritto. Ho conosciuto questo ragazzo fiabescamente sul treno Milano-Roma, la storia è vera, questo ragazzo mi guardava, mi ha detto: tu sei Povia? Gli ho detto sì. Dice: senti, tu dovresti scrivere la mia storia perché è una storia importante. Io ho pensato tra me e me: ah, che palle, un altro che vuole che scriva la sua storia. E invece mi ha detto: guarda, io sono stato per più di 20 anni omosessuale, adesso sto con lei, c'era questa ragazza vicino a lui con questo bambino in braccio, mi sono incuriosito, mi ha appassionato, mi sono documentato, ho cominciato a leggere, ho cominciato a girare su internet, grazie anche alle mie ragazze che si chiamano Marzia e Sonia, che sono il mio ufficio stampa.
Sì.
Il mio ufficio stampa d'amore, non sono un ufficio stampa che...
Però non hai mai parlato di malattia, questo l'hai sempre voluto precisare, no?
Sarebbe troppo comodo, a parte che non lo penso, sarebbe troppo comodo che io dicessi che l'omosessualità è una malattia, anche perché sicuramente troverebbero il punto su cui attaccarmi. Malattia, io giro nei reparti oncologici, non lo dico, vabbè, adesso lo dico a lei perché la sua trasmissione è molto importante, posso parlare come un giornalista opinionista serio. Giro nei reparti oncologici, per esempio negli ospedali, nei vari ospedali d'Italia, quelli che funzionano, sappiamo benissimo che non tutta il reparto ospedaliero in Italia funziona, e vedo che la disperazione negli occhi dei genitori che hanno i bambini di 3-4 mesi che perderanno la vita.
Le malattie sono un'altra cosa, certo.
Le malattie offenderebbero.
Ecco, non le dà un po' fastidio il fatto, o non ti dà, insomma, diamoci del tuo, di lei in alternanza, facciamo così, non ti dà un po' fastidio che una certa parte in Italia si incasella sempre qualcuno dentro uno schieramento politico? Succede anche a me. In ogni caso ti appoggiano, hanno detto la loro a tuo favore i politici di centrodestra, e invece ti attaccano quelli di centrosinistra. Questo è un po' frustrante,
Vabbè, io ci rido perché sono un centravanti di mestiere. Tra l'altro, aspetta che mi faccio un po' di promozione, dico che domani esce il mio disco Centravanti di mestiere, che è un disco molto, molto ironico, ma molto, tocco sempre altre tematiche, vado in provocazione.
Beh, tanto c'è Sanremo per fare la tua promozione, non c'è problema.
Allora.
No, va bene lo stesso.
Detto questo, io sono stato, non sono qualunquista, sono uno che si ritiene analitico, cioè che fa l'analisi e il ragionamento. Io sono stato il 12 maggio 2007 al Family Day, non per perché c'erano i politici separati o qualcuno che predicava bene e razzolava male. Ci sono stato perché credo che le tre cose più importanti siano la famiglia, la ricerca e la sanità, tutto il resto si potrebbe mettere in fila indiana. E in quel momento probabilmente ero di destra, se hanno detto che sono di destra in quel momento ero orgoglioso di essere di destra. Sto scrivendo una canzone sul fatto che mi gireranno molto le palle se fra qualche anno dovrò pagare magari 30.000 euro per mandare mia figlia a scuola, la scrivo contro il governo, in quel momento sarò di sinistra.
Fantastico, così bisogna pensare, sempre senza schemi e soprattutto senza etichette addosso che durano per sempre. In Italia purtroppo si è abituati in modo diverso. Le capisci invece le famiglie dei genitori, non mi ricordo, le associazioni dei genitori degli omosessuali che ti hanno attaccato? Lo capisci in fondo o hanno interpretato male tutto, sono state fuorviate dalle organizzazioni come l'Arcigay eccetera?
Credo che sia una via di mezzo, perché alla fine le persone che ti attaccano, io ho avuto un sacco di riscontri positivi dalle famiglie di ragazzi omosessuali, non soltanto negativi. Io credo che le persone non siano tutte quelle che fanno credere che sia, cioè non sono tantissime, a volte sono anche pochi che fanno del rumore che magari sembra che siano tutti, non mi interessa, cioè il mio pensiero lo porto avanti fino in fondo, non ho paura, sento di essere nel giusto.
Bene, grazie a Giuseppe Povia di essere stato con noi. 20:27, 800 24 00 24, andiamo a sentire Massimo da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma io volevo intervenire un po' sul disgraziato Partito Democratico, forse sono un po' in ritardo perché non sono riuscito a parlare i giorni addietro.
No, ma Massimo, guardi che da domani magari inizieremo a sentire un po' di più la base, i militanti, eccetera.
Faremo... Ma io non sono né la base né un militante, sono
un semplice elettore.
Diciamo, però...
Che sono quelli che contano poi alla fine.
Alla fine sì.
Perché non contano né le piazze piene, né i comizi, né i milioni alle primarie, contano gli elettori che non hanno né tessere, non vanno con le bandiere, non strillano ai comizi, non gridano slogan, contano quelli come lei.
Io per adesso resisto, diciamo, impegno, cerco di resistere, però a sentire certe dichiarazioni, a sentire quello che è successo anche col dopo Veltroni... se mi passa una battuta, forse il miglior segretario per il PD è il Veltroni dimissionario, perché sentire Parisi che si candida, Letta che forse si candida, quell'altro che si candida, continuano a parlare di se stessi e non pensano, oltre a non pensare al paese, oltre a non pensare ai problemi che ci sono.
Pensi che vorrebbero un reggente, qualcuno l'ha definito l'autoreggente.
La persona da non addetto ai lavori, se uno volesse veramente incalzarlo Berlusconi, perché anch'io penso che Berlusconi non dovrebbe stare dove sta, anch'io penso che sta governando male, però ad esempio sentire tutte queste persone, questi intellettuali, sbraitare sul caso Mills, ma è possibile che in 15 anni il centro-sinistra ha governato due volte, aveva una maggioranza, è riuscito a mandare tutto all'aria e a farsi rimandare a casa? Aveva l'occasione anche di fare una legge, ma non vendicativa nei confronti di Berlusconi, una legge che dicesse che chi possiede tre televisioni non può fare il Presidente del Consiglio, perché questo non è niente di scandaloso. Però bisogna dirlo prima, non quando questo Presidente del Consiglio ormai è stato eletto, perché a quel punto non fai più niente.
E ha preso pure un sacco di voti, no?
Ha preso pure un sacco di voti, ma se continua così ne prenderà ancora di più.
La ringrazio Massimo, mi sembrano parole di buonsenso. Naturalmente la lotta è in corso e la cosa peggiore, come dice Cacciari, sarebbe quella di nominare un reggente e rinviare il congresso. Credo che abbiamo i titoli del TG2, sentiamoli.
Incontro tra Berlusconi e il premier inglese Brown, evitare il protezionismo, si lavora a soluzioni condivise, nazionalizzazione delle banche non in Italia perché sono solide, spiega Berlusconi. Parlano dopo la liberazione delle due suore rapite 3 mesi fa in Kenya. Siamo bene e ci sentiamo come resuscitate. Frattini, non è stato pagato alcun riscatto. Già liberi i 4 imputati per il delitto della giornalista russa Anna Politkovskaya. Una giuria di Mosca li ha assolti, indignati gli amici della Reporter. Uno dei due rumeni accusati dello stupro di Roma era già stato fermato ben 9 volte ma mai espulso, ora si dice innocente. Un mese fa i due erano stati controllati per un'altra violenza. Aperta in Campidoglio la Camera Ardente per Oreste Lionello, morto a 81 anni, grande cabarettista, attore e doppiatore. Era la storica voce italiana di Woody Allen, doppiò anche Charlie Chaplin.
Bene, 20:35, 800 24 00 24, Matteo dalla provincia di Bergamo, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Ecco, volevo un attimino cambiare argomento, mi rifacevo alla prima notizia data dal TG2, cioè quella sul fatto che viene ventilato ormai come una possibilità reale la nazionalizzazione delle banche.
Sì.
Non è solo Brown, ma anche Greenspan, che era l'ex responsabile della Federal Reserve americana, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha sostenuto la stessa cosa, e la Merkel in Germania sta parlando anche dello stesso argomento.
Sì, diciamo. Ora, esclusa l'Italia.
Sì, no, Berlusconi dice in Italia no, le banche sono solidissime, quindi non c'è bisogno. Volevo solo far riflettere su questo argomento. Il fatto
un attimo
che,
solo, Oreste Lionello, Sky TG24.
Ma non mentre lavoro, perché non mi piace mischiare il lavoro con il piacere, perché, vedi, io sono consacrato all'arte e come un monaco trappista credo che il modo migliore per fare un buon film sia di fare astinenza finché le riprese non finiscono, perché...
Grandissimo doppiatore, Oreste Lionello era per tutti la voce italiana di Woody Allen, un timbro inconfondibile che ha contribuito a renderlo popolare e molto amato.
Da questo nostro grande viaggio internazionale. Adesso Oreste vi saluta.
Ecco, Sabrina Rappoli, Sky TG24.
Bene, Matteo, che stava dicendo?
Sì, no, volevo solo fare alcune riflessioni su questi argomenti.
Sì.
Soprattutto il fatto che a me sembra qua, mi sono sempre sconcertato dal fatto che su proposte come queste, che sono una rivoluzione copernicana, perché stiamo parlando delle banche commerciali, non delle banche nazionali, denotano chiaramente che il sistema economico monetario a dir poco è alla frutta, perché si tratta di rivoluzionare il sistema economico. E su temi così importanti che riguardano il denaro, cioè riguardano la vita quotidiana di tutti noi, l'opinione pubblica, per ragioni a me sconosciute, è tenuta assolutamente all'oscuro di quelli che sono alcuni concetti di base semplicissimi che per ragioni, ripeto, non vengono resi note. Per esempio, che cosa sia il denaro, chi si impossessa del denaro al momento della sua produzione e perché non solo l'Italia, ma tutto il mondo, tutto il consesso civile è indebitato sia dal punto di vista statale.
Sì. Sì, Matteo, sono riflessioni molto interessanti che non possiamo fare in questa sede. Le dico naturalmente che certamente la questione della nazionalizzazione delle banche, che non dovrebbe toccare l'Italia, avrebbe un impatto rivoluzionario su tutto il sistema bancario e creditizio. Paolo da Roma, buonasera.
E buonasera, dottor Cruciani, sono Paolo Valerio, sono presidente dell'associazione che rappresenta i giudici onorari.
Oh, eccoci qui, ci stava seguendo, qualcuno stava seguendo e le ha detto, insomma, che si è parlato molto di giudici onorari. Ma esiste un'associazione che rappresenta i giudici onorari?
Sì, esiste, come, anche perché è una categoria destinata ad assurgere a, speriamo, migliori onori delle cronache, nel senso che in questa occasione ci dispiace comparire al grande pubblico con una notizia sicuramente allarmante, ecco, di questo cittadino romeno Istoica, ecco, un nome anche difficile da pronunciare, sul quale non è stata convalidata una richiesta
di espulsione,
di espulsione del Ministero
dell'Interno. Che ci voleva dire, Paolo? Che ci voleva dire?
Il problema è questo, dottor Cruciani, credo che stiamo un po' crocifiggendo la persona sbagliata. Questo giudice, questa collega di Bologna, che non ha effettivamente ritenuto fondato il provvedimento del prefetto, ha in definitiva operato secondo delle leggi che impongono al prefetto di motivare molto dettagliatamente questo tipo di provvedimento, non solo citando l'esistenza di precedenti giurisdizionali e di condanne quindi, ma indicando esattamente i motivi che determinano questa pericolosità sociale relativamente al soggiorno del cittadino straniero, e soprattutto presso il Tribunale di Bologna era in auge un orientamento giurisprudenziale che quindi in qualche modo coinvolgeva qualunque tipo di provvedimento di questo tipo, in base al quale un solo precedente o due soli precedenti di giustizia non potevano determinare l'espulsione.
Sì, d'accordo, perché... Paolo, io non metto in dubbio il fatto, lei ce lo sta spiegando molto bene e in maniera anche chiara, e la ringrazio per questo e la invito sin d'ora domani ad essere ospite nella nostra trasmissione quando sicuramente avremo più tempo. Però le dico una cosa, io sono sicuro che la dottoressa, come si chiama, me lo ricordi? La dottoressa
Mariangela Gentile.
Mariangela Gentile, eccoci qui. L'avvocato Mariangela Gentile abbia deciso la cosa non per per lasciare libera una persona di delinquere e di stuprare, naturalmente, né per un suo vezzo, per una sua bizzarria o perché, non so, perché contraria ai provvedimenti di espulsione in linea generale, ma abbia deciso naturalmente sulla base di carte, di convincimenti, di sentenze, di precedenti, di una linea che lei ci dice essere quella del Tribunale di Bologna. Ma secondo me la cosa grave è appunto questa, il fatto che ci sia questa enorme discrezionalità rispetto alla decisione di un prefetto. Decisione di un prefetto che certamente non è la decisione di un giudice, è la decisione naturalmente di un'altra autorità, che è l'autorità amministrativa, ma era sempre la decisione di un prefetto basata sul fatto che c'erano stati arresti, denunce, condanne, e non ci può essere questa ampia discrezionalità rispetto a delle cose che sono palesi, o no?
Sono assolutamente d'accordo con lei e aggiungo, a rinforzare quanto lei afferma, che noi magistrati in definitiva ci troviamo a scontare i disagi di una macchina giudiziaria lenta che non può certamente tollerare che personaggi di questo tipo rimangano sul territorio italiano, poi in definitiva a fare cosa. Quindi questo è un problema anche di noi magistrati, che poi dobbiamo redigere provvedimenti evidentemente non confacenti all'esigenza di allontanare costoro dal territorio italiano e soprattutto cosa ci vengono a fare. Ecco, allora...
No, però Paolo, mi scusi, io credo che se qualche responsabilità, però certamente c'è una responsabilità del modo in cui sono fatte le leggi, del fatto che dopo la decisione di un prefetto o un giudice onorario, ma non solo un giudice onorario, adesso dico un giudice onorario perché è stato un giudice onorario, ma qualsiasi giudice abbia una discrezionalità così ampia, sicuramente c'è questo punto. Però anche nel merito io credo che una decisione che tenesse conto del curriculum criminale di quel romeno, credo che potesse essere presa anche in senso contrario, o no?
Ma sono d'accordo, ma allora dobbiamo lasciare libero quel giudice di decidere, tenendo conto di questi elementi, senza essere vincolato all'orientamento di un ufficio giudiziario, in questo caso quello di Bologna.
No, d'accordo, ma il prefetto non è un pazzo, Paolo, cioè il prefetto non è uno che si è inventato un provvedimento di espulsione, soprattutto in un caso come questo in cui ci sono dei precedenti così gravi, è questo,
però,
che voglio dire.
Il prefetto si serve purtroppo di impiegati che a volte redigono in maniera seriale questi provvedimenti, non andando a verificare la necessità prevista da leggi che riguardano anche altri procedimenti, quello dell'espulsione dei cittadini stranieri, che impongono di motivare dettagliatamente alcuni tipi di provvedimenti che incidono comunque sulla libertà di soggiorno.
Certo, non c'è dubbio. Paolo,
ora dobbiamo trovare degli strumenti adeguati a questa novità che coglie tutti impreparati. Anche
certo, Paolo, senta, mi fa una cortesia, se è possibile, in conclusione di questa trasmissione, la invito sin d'ora con noi domani. Mi rintraccia questa dottoressa di Bologna, lei che è il presidente della Federazione dei Magistrati Onorari, me la rintraccia, perché noi, lei ci conosce, non la vogliamo trattare male, non la vogliamo prendere a sassate, vogliamo parlare tranquillamente e pacatamente, come direbbe qualcuno, con lei. Ci sentiamo domani, se è possibile. Facciamo uno sforzo. Giovanni da Bari, Paolo da Bologna e Filippo da Roma, per questa sera abbiamo concluso. Allora, Giovanni e Paolo volevano parlare della crisi del PD, ne parleremo ampiamente domani. La Zanzara è radio24.it, a domani 18:30. Ciao.